Nel Vangelo di Matteo, leggiamo al capitolo 5, il verso 13. Dio sia lodato. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Voi siete il sale della terra. Voi siete il sale della terra. La salvezza, fratelli, la conversione è descritta in molti modi nella Scrittura. Molte sono le illustrazioni che descrivono questo miracolo unico prodotto dallo Spirito Santo per la fede dei credenti. Vi faccio qualche esempio. Un esempio di conversione è la salvezza e il recupero di una pecora smarrita. È una bella immagine presa dal mondo dell'agricoltura, dal mondo dell'allevamento, che ci parla di questo recupero. Un'altra bellissima immagine è quella che ci è data da una moneta che viene recuperata, persa, era una delle 10 elementi di un copricapo di una donna sposata, era il dono del suocero, e questa dramma che cade per terra era... Era un dramma, il doppio significato per chi la perdeva. Il recupero di quella moneta, di quell'elemento, era di grande gioia. Così la conversione. L'esempio del figlio il prodigo, un altro esempio. L'esempio della nuova nascita, la nascita, questo arrivare alla vita. Questo è un altro esempio della salvezza. Un altro bellissimo esempio è la resurrezione dei morti. È preso questa resurrezione come un'immagine della conversione. Quest'oggi parleremo del diventare sale e luce. Noi eravamo per natura tenebre, noi eravamo per natura buio, figli di ira, figli di tenebre, ma Dio ha fatto un miracolo. Dio ci ha trasformati da figli di ira, figli delle tenebre, in figli di Dio, figli di luce. Questa è un'altra delle bellissime immagini. Ma come ha fatto Dio a portarci dalle tenebre alla luce? E l'immagine poi del sale. Noi tutti sappiamo che veniamo da che cosa? Dalla terra, dall'argilla. Quindi l'uomo naturale è argilla. Ma il credente in Cristo diventa sale. Non tutti sono sale. La Bibbia qui dice: voi siete il sale della terra. L'uomo è argilla, fatto di argilla, ma diventa sale. E il sale, se perde il sapore, che cosa diventa? Diventa nulla, calpestato, disprezzato, abbandonato. E per fare questo miracolo, dalle tenebre alla luce, dall'argilla al sale, cosa ha fatto Dio? Cosa ha fatto Gesù? Lui si è fatto tenebre. Lui da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio è entrato nelle tenebre. Sulla croce è stato nelle tenebre, perché tu venissi dalle tenebre portato nella meravigliosa luce. Non è grande l'amore di Dio? E non solo, portato alla luce per diventare il riflesso della luce, per risplendere il volto di Cristo, la luce di Cristo, e tu diventi luce del mondo. E poi quest'altro miracolo, il miracolo di diventare d'argilla sale. Gesù cosa ha fatto? Lui che è purissimo spirito si è fatto argilla. Si è fatto argilla e non solo, è stato disprezzato, maltrattato, calpestato, offeso, gli hanno sputato in faccia, lo hanno crocifisso, lo hanno maltrattato, perché io e te senza valore, argilla, diventassimo sale. E qui entriamo in questo glorioso e straordinario esempio. Dio attraverso questa metafora sale ci fa vedere una verità straordinaria. La conosciamo, non vi sto dicendo nulla di nuovo. Quante volte maneggiate il sale durante il giorno? Oggi si trova il sale con grande facilità. Ma il sale che cos'è? Sapete che la parola sale, il sale, ha un grande valore. Era considerato l'oro bianco. L'oro bianco, al paragone dell'oro. Anzi, addirittura c'erano alcuni ricchi che si disinteressavano dell'oro, quello letterale, ma non del sale. Era talmente importante che è diventata una moneta, una merce di scambio. E diventato la parola sale, da questa parola noi abbiamo ricavato il termine salario. La parola salario, cioè stipendio, viene dalla parola sale, perché anticamente i soldati romani venivano pagati in che modo? Con una percentuale di sale. Avete il sale a casa? Siete ricchi. Una volta il sale era un bene di grandissimo valore. E poi questa accezione, questo significato è rimasto, e infatti ritornerà poi nel Vangelo, dice: chi lavora per il Signore predicando la sua parola ha il diritto di ricevere il suo salario. Il salario, e poi in senso negativo, il salario della morte, del peccato è la morte. E quando Gesù ritornerà dal cielo, l'agnello di Dio ritornerà, dice che porterà con sé il salario. E questo termine viene proprio dalla parola sale. E dunque il sale è prezioso. Era in modo particolare nel passato così prezioso da diventare un bene di enorme valore. Lo sapevano bene i commercianti, i re, gli stati. Addirittura lo Stato italiano ha continuato a dare delle imposte, lo sanno chi ha venduto il sale. Il sale è stato per il 70% tassato dallo Stato fino al 1975, per considerare quanto importante era per ricavarci il suo interesse. Il sale è diventato un bene inestimabile, un oro bianco di grandissimo valore. Ci sono state proprio delle guerre per il sale, la guerra del sale. Ci sono state dedicate delle strade, la famosa via Salaria a Roma, la via Salaria. Era la via che trasportava il sale. E poi certe città come Salisburgo, perché c'erano delle saline da cui si prelevava il sale. È molto importante. Voi siete il sale della terra. Voi siete il sale della terra. Credente, sorella, fratello, tu sei prezioso. Sei l'oro bianco di Dio. Sei speciale. Sei importante, sei stimato dal Signore. Dio ha fatto un miracolo glorioso nella tua vita, e se non ti senti ancora trasformato, Dio lo può fare. In questo momento, ricevendo Gesù, d'argilla diventi sale, d'argilla diventi prezioso. Da una misera elemento che è calpestato dalla gente come l'argilla, tu diventi il sale, il prezioso oro bianco che dà valore al Signore, alla gloria di Dio, all'opera di Dio. Il mondo ha bisogno di noi, è vero? C'è bisogno del sale? Sì, assolutamente. Questi sali minerali, certamente non si deve abusare, ma neanche si deve escludere. Sono preziosi per il nostro organismo. Ora noi abbiamo una dieta molto ricca e possiamo raccogliere il sale e questi elementi da molti minerali, da molti cibi che noi mangiamo, e a volte si eccede. Ma così non era nel passato. E dunque il mondo, questo ci dice che ha bisogno di noi. Ma non solo ha bisogno il mondo, la Chiesa ha bisogno del sale. Siete d'accordo? La Chiesa ha bisogno del sale. Il popolo di Dio oggi ha bisogno del sale, di credente sale. Di credente sale. Sei un credente che può essere considerato il sale? La Chiesa, la casa, la famiglia ha bisogno del sale. Hai bisogno di sale e gli altri hanno bisogno di sale. Che cosa significa? Perché Dio ci paragona al sale? Non solo per la scarsità che c'era a quel tempo, non solo per la preziosità, per questo miracolo che Dio ha fatto nella tua vita e che fa nella nostra vita, un miracolo che ti cambia completamente, ti rende utile. La preziosità del sale la conosciamo e vogliamo ribadirla. Non vi dico niente di nuovo questa mattina. Innanzitutto, la prima cosa, la più scontata, è l'incorruttibilità che porta il sale agli alimenti. Oggi abbiamo il frigorifero, il freezer, sistemi di sottovuoto per conservare il cibo. Una volta questo non c'era e il metodo più in voga, più usato, era mettere sotto sale, salare gli alimenti. In modo particolare due gli alimenti che venivano conservati, la carne ed il pesce. E ancora oggi noi abbiamo questi alimenti e garantisce il sapore e garantisce l'integrità. Così la salsiccia, vengono così le acciughe. Ma questi termini sono chiamati così perché prendono la radice dal sale, salame, dal sale, perché carne conservata con questo. Cosa voglio dire? Una cosa scontata. Non puoi immaginare il valore che tu hai, la preziosità che tu porti. Tu conservi la verità. Eviti che la putrefazione, l'infezione, la contaminazione, eviti che la influenza negativa del peccato faccia danno. Voi sapete quanto è importante la Chiesa? Non potete immaginare. Sapete, quando è che cominciamo ad avvertire la preziosità di una cosa? Quando è che comprendiamo, per esempio, quanto è utile la luce? Quando se ne va. Quando comprendiamo l'utilità del sale? Quando mangi qualche cosa e non c'è nessun gusto. O quando si perde una cosa perché non c'è la protezione. Fratelli, viviamo in una società che si sta deteriorando. Chi è iniquo lo diventa ancora di più. La società sta diventando sempre più tenebre. La corruzione degli ultimi tempi si sta dilagando. La degenerazione, l'infezione, il putridume del peccato sta portando conseguenze sempre maggiori. I sociologhi, i pedagogisti dicono che andando avanti l'uomo migliora, la scienza, la cultura, la società, tutto è svolto per migliorare la condizione dell'uomo, ma noi assistiamo ad un progressivo peggioramento. Negli ultimi tempi, i tempi saranno facili, ottimi, pacifici, no, tutto il contrario, la Bibbia dice non i sociologi, ma la Bibbia, e la Bibbia è verità, negli ultimi tempi i tempi si faranno difficili. Amanti del denaro, egoismi, orgogliosi, superbi, vanagloriosi, idolatri, eccetera, eccetera. E questo porterà a un decadimento, a un putridume continuo, e lo vediamo ogni giorno. Il bene si chiama male. E il male, che prima era considerato un danno irreparabile alla società, oggi si chiama bene. E se tu lo chiami male, sei additato, sei condannato, sei penalizzato, addirittura arrestato. Provate a condannare, provate a citare i versi della Bibbia che condannano l'omosessualità. Provate a dire che certe cose non sono secondo la morale biblica. E voi diventerete controlegge, voi diventerete assolutamente contrari alla verità. La Bibbia dice, attenzione, un attimo di pausa per darvi questo verso, la Bibbia, secondo Tessalonicesi, ve lo dico io, capitolo 2, il verso 7, infatti, il mistero dell'impietà è già in atto. Il mistero dell'impietà, che cos'è? È lo spirito dell'anticristo. Già Giovanni diceva, lo spirito dell'anticristo è all'opera. Il mistero dell'impietà, 666. Mistero dell'impietà. 3 significa perfezione. 6 significa imperfezione. Il 6 è il numero dell'uomo, il 7 è il numero di Dio. Tolto 1 diventa imperfezione. Quindi perfetti nell'imperfezione. Questo mistero dell'impietà è già in atto, è già all'opera, è già operante, ma c'è ora chi lo trattiene. E sapete chi è che lo trattiene? È il sale della terra. È il sale della terra. Chi lo trattiene a questo mistero dell'impietà? Ma quando questo che lo trattiene, il sale, verrà tolto, allora sarà manifestato l'empio, l'anticristo, che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Torna il Signore Gesù. Torna. Un giorno il corpo di Cristo sarà prelevato, la Chiesa sarà rapita, due saranno nel letto, uno sarà preso, l'altro lasciato, due macineranno alla macina, uno sarà preso, l'altro lasciato, due saranno nei campi, uno preso, l'altro lasciato. Signore, aiutami ad essere il sale della terra. Ti senti sale? Ma per essere sale dobbiamo essere puri. Se uno dunque si conserva puro da queste cose, sarà un vaso ad onore, adatto per l'opera del Signore, preparato per ogni opera buona. Noi abbiamo bisogno del sale per noi e del sale per gli altri. Essere sale significa mantenersi puri dalla contaminazione del peccato. Signore, fammi sale, la Chiesa ne ha bisogno, il mondo ne ha bisogno, la famiglia ne ha bisogno, i figli ne hanno bisogno, il coniuge ne ha bisogno, ne hanno bisogno i colleghi di lavoro, ne hanno bisogno i parenti. Abbiamo sentito la testimonianza di questi cari che in fede hanno parlato con i propri parenti vicini, il tuo prossimo. Le persone che vengono in contatto con te sono benedette dalla tua parola, dalla tua testimonianza, dal fatto che tu sei sale della terra. E se non lo sei, lo puoi diventare nel nome del Signore Gesù, perché Lui si è fatto argilla perché tu argilla diventassi sale. Sapete, presso gli antichi il sale era anche non solo per il suo effetto di incorruttibilità, ma anche era simbolo di gioia e di fratellanza. Gli ebrei considerano il sale un elemento di gioia e di fratellanza Perché? Dando sapore al cibo, gusto al cibo, rendeva piacevole la tavola. E per questo il sale diventava un simbolo di gioia. E noi la vediamo nella Chiesa primitiva, erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, erano perseveranti nella comunione fraterna e nel rompere il pane nelle preghiere. Ogni giorno, assidui al tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano il cibo insieme con gioia e con semplicità di cuore. Signore, aiutaci ad essere sale e che portiamo così gioia, sapore, piacere alla tavola. Quando un credente viene in chiesa e porta con sé del sale, quando un credente va in una casa e porta con sé sale, quando un credente va nel posto di lavoro e porta con sé sale, porta allegrezza. Signore, fammi essere il sale della terra. Non causa di discordie, di malumori. Non solo, il sale è anche simbolo di saggezza e di intelligenza. Colossesi capitolo 2 ci dice, capitolo 4 ci dice, il verso 6, il vostro parlare sia con grazia, condito con sale. Mi seguite ancora un po'? Condito con sale, e poi dice, affinché possiate rispondere a chi vi interroga, affinché possiate rispondere a ciascuno secondo la sua domanda. Ed è interessante, se noi andassimo a vedere attentamente, nei versi precedenti, cosa significa essere conditi con sale? Cosa significa avere il condimento del sale? Il vostro parlare sia condito con sale. Paolo lo dice chiaramente quando dice perseverate nella preghiera, vegliando con rendimento di grazia e pregate per noi affinché possiamo annunziare il mistero di Cristo. Ecco ciò che condisce le mie parole, il mistero di Cristo, la parola di Gesù. Le vostre parole siano con grazia, condite con sale, cioè con l'annunzio di Cristo. E in questo modo porterete benedizione. E poi dice, comportatevi con saggezza con quelli di fuori. Comportatevi con saggezza, cioè con sale. Comportatevi con quel condimento spirituale, con quel sapore spirituale che dà senso alla vostra vita. Signore, fammi sale. Fammi sale nel nome del Signore. Era nel Medioevo così interessante, così prezioso, che era diventato l'interesse più dell'oro per i banchieri, per i nobili, per i ricchi, per i governanti e per tanti contrabbandieri. Ed era anche diventato utile per gli operai. Intorno al sale c'era un movimento incredibile. E anche quando poi con il commercio sviluppato è diminuito l'interesse, hanno continuato e continuiamo ancora gli scienziati, gli studiosi, i nutrizionisti a porre interesse su questo elemento così naturale, così presente, così prezioso. Signore, aiutaci ad essere così per il mondo. Aiutami ad essere così nella società, aiutami ad essere così sale della terra, nella famiglia e in ogni momento. Il Signore ci dice anche un'altra cosa, il sale serve per purificare. Sapete, quando venivano, quando nascevano i bambini, Ezechiele lo dice, dice tu non ti è stato tagliato il cordone ombelicale, non sei stato lavato, non sei stato strofinato con il sale. Sapete, potrebbe essere un consiglio per le future mamme appena nascono i bambini. Negli usi e costumi degli ebrei c'era questa pratica, appena nasceva il bambino, appena usciva dal grembo materno, veniva lavato e con il sale veniva strofinato il suo corpicino. Faceva da, come il termine inglese, scrub, da abrasivo, e dolcemente veniva passato sulla pelle del bimbo e si puliva il sale. Se qualcuno di voi è stato nel Mar Morto e ha avuto il piacere di farsi il bagno, quando ne sei uscito hai avuto una sensazione di pulizia, tutti i pori, questo effetto del sale ti ha fatto sentire veramente bene. Questo significa che il sale purifica, elimina le scorie sulla pelle. Ebbene, tu sei il sale, hai un effetto prezioso, non solo diventi, crei l'incorruttibilità, conservi la fedeltà, la verità, sei colonna e base della verità, non solo preteggi che il peccato non rovini, non deteriori la mente e il cuore di te stesso e degli altri, ma tu, sale della terra, purifichi. Vi ricordate Eliseo? Quando trovò quelle acque amare, dice: portatemi una scodella di sale. Qua non c'è. Portatemi una scodella di sale, la buttò nella sorgente e questa divenne sana. Non ci fu più sterilità in quel paese. Ora, non c'è niente di magico in quello. C'era la fede di Eliseo, ma quel sale è un simbolo di purificazione. E poi quanto è bella l'immagine del condimento, non ci metteremo a parlare molto su questo e termino. Gusto e sapore. Giobbe dice: c'è forse qualche piacere, c'è qualche gusto nel chiaro di un uovo? E poi dice ancora: si può mangiare ciò che è insipido? Quanto è discreto l'intervento del sale, quanto è sottile e silenzioso, ma quali effetti? Ti accorgi subito. Metti la pentola sul fuoco e una domanda classica a chi ti gira intorno, il marito, la moglie, i figli: avete messo il sale? Oggi, tornando a casa e mettendo la pasta sul fuoco e mettendo quel sale, ricordatevi il messaggio che Dio vi ha donato. E ricordati che quel prezioso oro bianco sei tu. Puoi diventare tu per la tua casa, per la tua famiglia, per i tuoi figli, per il tuo coniuge, per i tuoi parenti, per i tuoi colleghi, per il mondo che ti circonda. Voi siete. Non dice sarete, siete. Siete. Tu lo sei in Cristo. Dio può cambiare la mia vita, la tua vita, da argilla a renderti sale e darti il compito glorioso di purificare, dare gusto e sapore. Immaginate quanta preziosa benedizione porti a questo mondo. Riconosceranno tutti che siete i miei discepoli. Da che cosa? Dall'amore che vi portate. Quell'amore che copre le moltitudini di errori, l'amore che sopporta, che non invidia, che non si vanta. Donaci questo amore. Gloria al Signore. Aiutaci ad avere il sapore. E poi, infine, è simbolo di alleanza e amicizia ed è produttore di sete. Produce sete. Mangiate qualcosa di troppo salato e comincerete a bere. Vi è capitato di mangiare un cibo salato la sera e durante la notte avete avuto dei sogni di sorgenti, di acqua, di gente che vi dava da bere, però non riuscivate per qualche ragione ad arrivare a quell'acqua e vi siete alzati e siete andati a bere. L'acqua porta sete. Io voglio andare a vedere da quella parte perché questo pruno arde e non si consuma. Tu susciti interesse, tu susciti curiosità. La tua gioia, guarda un po', è nelle prove e nelle lacrime continua a gioire. E nelle lacrime continua a credere. E nelle difficoltà e continua ad andare in chiesa. Oh, tu porti curiosità, susciti interesse, produci sete e puoi in questo modo far verificare quella gloriosa parola di Cristo che disse: chi ha sete venga a me e beva. Vuoi che le persone bevano l'acqua di Cristo, l'acqua che disseta? il tuo comportamento, la tua testimonianza, il tuo esempio, il tuo essere discreto ma continuo, silenzioso, magari il tuo effetto invisibile ma costante porta sapore, porti il sapore della fede, dell'amore, della speranza, porti il sapore che non c'è nel mondo ma c'è in te grazie all'opera dello Spirito Santo, e questo sapore porta sete e porta alleanza ed amicizia. Sapete, c'è un testo biblico, e veramente adesso termino qui, molto bello, che ha perso la sua accezione, il suo significato, perché nelle traduzioni si è spogliata la metafora, e vi spiego. C'è un testo nel libro dei Numeri che dice che questo patto è un patto inalterabile e perenne. Si riferisce al patto che Dio fa con l'uomo. Ma nell'originale non dice questo patto è inalterabile, ma dice il Diodati, che è uno dei più scrupolosi nella traduzione, dice questa è una convenzione di sale. Questo è un patto di sale, che noi abbiamo tradotto nella nostra versione nuova riveduta, questo è un patto inalterabile. Però nell'originale c'è la parola sale, da cui viene la parola salute o la parola salve. La parola sale, questo è un patto inalterabile, perché il sale rende inalterabile un alimento. E così il patto che Dio crea con noi è un patto di sale. In alcuni popoli del nord Europa, leggevo, i tedeschi buttavano la mano nel sale e la stringevano con l'altra mano per fare un patto, un'alleanza, per dire il nostro patto è serio, la nostra dichiarazione è affidabile, il nostro impegno non verrà meno, il tempo non cambierà le cose, perché è un patto di sale. Com'è il patto che hai con Dio? Fratelli, non abbiamo bisogno di sale nelle nostre relazioni umane, relazioni matrimoniali. Quanto facilmente viene a mancare la nostra parola? Il mio sì sia sì, il mio no sia no nel corso del tempo. Dio mi dia la parola sacra, una parola seria, il patti di sale. E se il sale diventa insipido? Ora, il cloruro di sodio, il sale, in sé non diventa mai insipido. Il sale non diventa insipido. Il cloruro di sodio puro non diventa insipido. Il cristallo di sale si esaurisce e fino all'ultimo è salato. Perché il Signore dice se diventa insipido? Perché il sale che si prendeva in Oriente e lì nelle zone della Palestina, tratto dal Mar Morto e dalle miniere, era un sale, tra virgolette, contaminato di altri materiali, di impurità. Però quello era il sale. Erano minerali insieme al cloruro di sodio. E il cloruro di sodio, siccome è più solubile degli altri, cosa succedeva? Che il sole, la pioggia, l'acqua facevano sciogliere il cloruro di sodio e rimanevano gli altri cristalli, gli altri minerali, che non avevano sapore. Quindi quello che era considerato sale, per gli effetti del tempo, del sole, dell'acqua, della pioggia, quel minerale che si chiamava sale, però era impuro, perdeva la sua salinità e diventava insipido. E quel minerale che rimaneva non era niente, non era buono a niente, era come la ghiaia e veniva usato per le strade. Non era buono per fertilizzare, per null'altro, se non per fare le strade, ghiaia per le strade. Voi avete capito il messaggio? Io voglio essere sale puro. Cloruro di sodio, puro, voglio essere ripieno dello Spirito Santo. Ho tante imperfezioni, tanti difetti e voglio chiedere, Signore, intervieni affinché possa essere il sale della terra. Alleluia. Signore, aiutami a non diventare insipido. Il sole delle prove, l'acqua, quella pioggia, ci potrebbe esporre e vogliamo essere al contrario, purificati della parola per togliere le impurità e rimanere sale, quello vero, quello che condisce, quello che dà valore e di cui Dio si glorifica. Chiniamo il nostro capo.